I giochi dell'armonia presenta
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci. Con l'autore al microfono, Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Oggi scopriremo insieme Santa Maria in Trastevere, forse la prima chiesa costruita a Roma, certamente la prima dedicata al culto della Vergine di cui si abbia notizia storica. Si affaccia su una delle più belle piazze romane. In questo popoloso quartiere, oggi Trastevere, e ieri Rione XIII. Nel 38 a.C., vicino alla Taberna Meritoria, proprio dove sorge oggi la chiesa, scaturì dalla terra olio ad abundantiam e continuò a scorrere per tutto il giorno senza interruzione, significando la grazia di Cristo che sarebbe venuto alle genti.
Così San Gerolamo descriveva l'evento nella sua cronaca del IV secolo. La taberna Meritoria era un ospedale per militari anziani e dove soggiornavano anche i soldati emeriti in congedo. Questa taberna, famosa in tutta Roma per via dell'olio, sorgeva in un quartiere abitato da 40.000 ebrei. Le stradine e le botteghe erano frequentate da orientali e africani, che sbarcavano lì vicino al porto di Ripa, sul Tevere. E a proposito di questa taberna, vale la pena di raccontare un episodio non miracoloso, ma certamente curioso.
La prima comunità cristiana che si era formata proprio in quel quartiere per avere un minimo di stabilità e di sicurezza aveva pensato di acquistare la taberna per farne un punto di ritrovo, di incontro, ma era molto interessata all'acquisto anche la corporazione degli osti per farne una bella osteria. La disputa arrivò fino all'imperatore Alessandro Severo, che preferì farne un luogo di preghiera e di raccoglimento e la concesse ai cristiani, seguendo anche il suggerimento della madre, donna pia e caritatevole.
Sulle rovine della taberna fu poi edificata la prima chiesa iniziata da Papa Callisto I verso il 219 d.C. e portata a termine da Papa Giulio I. Papa Callisto, prima della vocazione, era il banchiere della comunità cristiana. Per motivi sconosciuti fece fallimento e fu condannato ai lavori forzati ad Metalla, nelle miniere di ferro in Sardegna. Scontata la pena, tornò a Roma, in preda a una profonda crisi spirituale. Col tempo divenne così amato dal popolo romano per la sua tolleranza e misericordia che il Papa lo ordinò diacono della comunità cristiana e alla sua morte salì sul soglio di San Pietro col nome di Callisto I. Nei secoli che seguirono, molti papi, Gregorio IV, Benedetto III, portarono delle modifiche alla Chiesa. A questi restauri seguì un lungo periodo di totale abbandono, finché Papa Innocenzo II, della nobile famiglia dei Papareschi, rinnovò la basilica dalle fondamenta. Solo le bellissime 21 colonne, 10 a destra e 11 a sinistra, monoliti di granito che si dice provengano dalla biblioteca delle Terme di Caracalla, rimangono della preesistente chiesa.
Oggi, attraversata la piazza affiancata da alti palazzi austeri, il silenzio è interrotto solo dallo zampillare dell'acqua della bellissima fontana, che le scritte irriverenti e l'incuria della gente non sono riusciti a rovinare. si entra nella chiesa e si rimane colpiti, impressionati dal soffitto della navata centrale in legno intagliato, rivestito da lamine d'oro zecchino, su disegno del Domenichino. E ancor più, se possibile, si è impressionati dai mosaici. In fondo, sopra l'altare, nell'abside, mosaici voluti da Papa Innocenzo II, in stile bizantino. La Vergine Madre, seduta sul trono vicino al Figlio Divino, a destra i santi Pietro, Cornelio, Calepodio e Giulio I, che portò a termine la prima chiesa. A sinistra Callisto I, il diacono Lorenzo e il Papa Mecenate, Innocenzo II, forse ancora vivo al momento dell'esecuzione dell'opera.
Nella fascia sottostante, sei agnelli da una parte e sei dall'altra si muovono lentamente verso il centro, verso l'Agnus Dei, l'agnello di Dio. Sotto, nella tribuna dell'abside, un'altra meraviglia. I mosaici di Pietro Cavallini, voluti dal cardinale Bertoldo Stefaneschi, davanti ai quali rimase ammirato persino Giotto. Il mosaico è diviso in 7 quadri. Quello centrale è dedicato alla Madonna col Bambino, tra Pietro e Paolo e il cardinale Stefaneschi in ginocchio. Gli altri 6 quadri descrivono la vita della Vergine Maria, la nascita, l'annunciazione, la nascita di Gesù, l'adorazione dei magi, la predicazione nel Tempio e in onore della nascita del Figlio di Dio e in memoria del Papa Callisto.
Il 25 dicembre Santa Maria in Trastevere da anni accoglie i poveri della città e li conforta e li rifocilla con un grande buon pranzo di Natale. Tra i mosaici, gli ori del soffitto, le alte colonne romane e i disegni geometrici cosmateschi del pavimento. Durante la Quaresima, i fedeli, dopo aver pregato, cantato i salmi e assistito alle solenni celebrazioni dei santi martiri nella Basilica Stazionale San Giovanni Laterano, si dirigono verso la Scala Santa, meta desiderata dei pellegrini devoti che vengono da ogni parte del mondo. La Scala, un tempo, si trovava a Gerusalemme, nel pretorio di Ponzio Pilato. Il pretorio era l'edificio in cui risiedeva il pretore che nell'antica Roma era il supremo magistrato con la funzione di amministrare la giustizia.
Quando Gesù fu condotto dal palazzo di Caifa al pretorio, salì e discese i gradini di quella scala, 28 gradini di marmo di Tiro. 3 secoli dopo, Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, la ritrovò per un caso fortuito, se non miracoloso, a Gerusalemme, e la inviò a Roma perché il figlio ne facesse dono a Papa Melchiade, che stava innalzando la prima basilica cristiana sulla parte più alta di uno dei 7 colli di Roma, il Celio. Il Monte delle Querce, come veniva chiamato nei tempi antichi, prese il nome attuale da Celio Vibenna, un giovane di Vulci che aiutò Servio Tullio ad occupare prima quel colle ombroso di Querce e poi Roma, di cui divenne il 6° re. La Scala Santa fu collocata dai papi nel lato nord della Basilica e all'esterno del Palazzo del Laterano.
Nel 1588, per disposizione di Sisto V, la scala fu trasportata in un apposito edificio costruito dall'architetto Domenico Fontana in un luogo più decente e sano, come disse il Papa, vicino al Sancta Sanctorum, già cappella medievale dei papi, dove si venera il volto acheropita di Gesù, il volto non fatto da mano umana ma originato da un miracolo. E nel Sancta Sanctorum Sisto V fece scrivere queste parole: «Non c'è in tutto il mondo un luogo più santo».
Uscendo dall'edificio che custodisce gelosamente la Scala Santa, Dall'altra parte della grande piazza, dove si innalza l'alto e possente obelisco di Tutmosi III, al lato di un antico palazzo, una stradina porta alla basilica stazionale dei Santi Quattro Coronati. La sua storia, la storia di questa basilica, segue l'evolversi della storia di Roma e del papato. In questo luogo, quasi nascosto al viandante frettoloso, tra alti bastioni, un susseguirsi di cortili silenziosi, tra colonne romane incastonate nelle mura medievali, si percepisce quale sia stata la vera e unica forza della basilica, la sua fama in tutto il mondo cristiano. La spiritualità, la meditazione, la carità. Una statio nel vero senso della parola, come avamposto spirituale e dall'alto dei suoi bastioni, defensor dei papi e del mondo cattolico.
Il Signore è mia luce.
La basilica venne costruita nel IV secolo e solo nel VI secolo fu dedicata ai Santi Quattro Coronati. Erano questi quattro giovani soldati romani e si chiamavano Severo, Vittorino, Carpoforo e Severiano. Facevano parte della guardia d'onore dell'imperatore Diocleziano. Nel 311 furono condannati a morte per fustigazione presso le terme di Traiano, per essersi rifiutati di fare sacrifici al dio Esculapio. Nel VII secolo, i quattro soldati romani, che in un primo tempo furono sepolti sulla via Labicana nel cimitero Inter Duos Lauros, detto poi cimitero dei Santi Pietro e Marcellino, vennero confusi con altri giovani martiri e infine con cinque scultori martirizzati in Pannonia. Nel 303 Diocleziano si era recato in quella terra lontana per far estrarre dagli schiavi marmi pregiati per i templi che voleva edificare nella città di Roma, e in particolare un tempio dedicato al dio pagano Esculapio. In tutta la regione pannonica erano molto conosciuti cinque giovani artisti, segretamente convertiti al cristianesimo. Diocleziano ordinò loro di scolpire per il tempio che avrebbe fatto costruire a Roma una statua del dio Esculapio.
I cinque artisti si rifiutarono perché idolatrie causam pertinebant. Per questo rifiuto furono condannati alla flagellazione e rinchiusi in casse di piombo, gettati poi in un fiume. Solo 42 giorni dopo, un certo Nicomede riportò a terra i corpi dei martiri e poté dar loro degna sepoltura. Più tardi furono trasportati a Roma e sepolti nello stesso cimitero sulla via Labicana. Queste due storie, quella dei quattro soldati romani e dei cinque scultori, nei primi secoli dell'era cristiana, si sono intersecate, incrociate. La Passio ha fatto anche coincidere il Dies Natalis dei due gruppi di martiri e per questo hanno reso difficile la vera identificazione dei martiri sepolti nella chiesa dei Quattro Coronati, chiamati così per la simbolica corona del loro martirio.
Ma quale che sia la loro vera identità, quali che siano i loro veri nomi, sono martiri. E i fedeli hanno sempre reso omaggio, nei 40 giorni quaresimali, alla loro memoria. A quei ragazzi umili, soldati o artisti, umili e semplici, che hanno rinunciato al bene supremo della vita e alla tentazione delle ricchezze per aver avuto fiducia e speranza in qualcosa e qualcuno che avrebbe cambiato quel mondo. l'abside esterna della Basilica Stazionale dei Santi Quattro Coronati, tra torri e possenti mura di difesa, si innalza sulla parte più alta di uno dei sette colli di Roma, il Celio, e poggia su maestosi torrioni sostenuti da spessi contrafforti a strapiombo su quello che un tempo era chiamato Campo Scelimontano o Capo d'Africa per via della presenza, tra boschi di querce, di una testa marmorea che rappresentava quel continente lontano. La chiesa, all'inizio detta Titulus Emiliane, fu costruita nel IV secolo e forse già con l'idea, ma anche se questa è un'ipotesi suggestiva, che avrebbe costituito un baluardo di difesa per la prima basilica cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano, e per il patriarchio che nei secoli seguenti sarebbe diventata la sede dei papi, che si trovavano a poca distanza oltre le mura antiche e il sacello della Vergine.
La Basilica dei Quattro Coronati divenne ancora più fortificata e circondata da mura più alte e possenti dopo che fu rasa al suolo dai soldati di Roberto il Guiscardo. Nel 1084 Gregorio VII, assediato dalle truppe di Enrico IV in Castel Sant'Angelo, aveva chiamato in aiuto Roberto, che si era mosso alla testa di 36.000 uomini alla volta di Roma. Liberato il Papa, mentre le sue truppe saccheggiavano e distruggevano chiese e monumenti, lo portava a Monte Cassino, perché i romani erano così furiosi con i normanni per via dei saccheggi che il Papa, loro alleato, non avrebbe avuto vita facile nella città di Roma.
15 anni dopo, Pasquale II iniziava i lavori di ricostruzione che sarebbero continuati per tutto il secolo successivo. Ma forse per mancanza di fondi o per altri motivi, dell'antica basilica e del suo perimetro non vi era più traccia. La sua ampiezza veniva ridotta dando più impulso alla costruzione di sale interne, cortili, torri, fortificazioni, per impedire che si ripetessero quegli atti vandalici. E in quelle sale, in quei saloni, lo stesso Papa Pasquale II abitò, anche se temporaneamente, durante i lavori di restauro della basilica. In quella sede provvisoria altri papi vi soggiornarono o presenziarono a cerimonie fino al 1307, quando iniziò il loro lungo esilio in terra di Francia, ad Avignone.
Vicino al Papa e ai cardinali, nel convento costruito vicino alla chiesa, tra le torri e nascosto dalle mura, avevano condotto vita monastica i benedettini prima, i camaldolesi poi, e infine, dopo che questi erano fuggiti da Roma durante un'epidemia di peste, le monache agostiniane, perché si prendessero cura, secondo le indicazioni di Sant'Ignazio di Loyola, delle orfane che fino ad allora vivevano in un convento sull'isola Tiberina.
Ancora oggi, dopo 5 secoli, le monache benedettine di clausura sono le custodi, nel senso più spirituale della parola, della chiesa dei Santi Quattro Coronati, Severo, Vittorino, Carpoforo e Severiano, i giovani romani martirizzati per il loro rifiuto di fare sacrifici in onore del dio pagano Esculapio. Patrono della medicina, il cui culto fu introdotto a Roma per ordine dei libri sibillini, in seguito a una terribile epidemia che scoppiò nel 293 a.C., Attributo di Esculapio era il serpente, perché si riteneva che, lambendo le ferite, le facesse guarire miracolosamente.
Il fascino della basilica, unica nel suo genere e significato, sta in questo suo duplice aspetto, che coglie i fedeli con un moto di stupore e di meraviglia: la possanza e la spiritualità, la semplicità e la raffinatezza, il silenzio e il frastuono del mondo esterno, la pace e il pericolo un tempo incombente, le colonne antiche incastonate nelle mura medievali, in un abbraccio simbolico quasi passionale, sacro e profano. Dalla grande piazza di San Giovanni il tragitto a piedi è breve, un dolce clivo un tempo sommerso da vigneti, e si arriva alla prima porta della basilica, sovrastata dalla torre campanaria che si innalza da un tetto di tegole. Al centro, nel primo cortile, si trovava una vasca per abluzioni che veniva sempre collocata nell'atrio delle basiliche romane e che ora illumina con il suo bianco marmo i grigi e i colori scuri del chiostro e delle costruzioni che lo circondano.
Nel secondo cortile, qui si trovava un tempo la navata centrale della basilica paleocristiana, da una porticina si entra nella stanza del calendario, un antico calendario liturgico del XII secolo, rovinato dal tempo, e in questa stanza, tra un sedile di pietra e la porta del convento, la ruota di legno dalla quale un tempo si offriva il pane ai viandanti bisognosi. Una monaca quasi furtivamente porge la chiave per poter ammirare in solitudine e in silenzio l'oratorio di San Silvestro. Un piccolo gioiello con affreschi in stile bizantino che descrivono storie di vita di Costantino e di Papa Silvestro. In particolare quello in cui il Papa resuscita il toro selvatico, dove dimostra la sua pietas anche per un povero animale ucciso dall'uomo.
Fuori, tra antiche colonne, l'entrata della chiesa. Una piccola chiesa con grandi tesori. Lì si percepisce il sottile profumo delle antiche cose. Sembra che nulla riesca a togliere la polvere del tempo dal pavimento cosmatesco al centro o dalle pietre tombali di riporto da antiche magioni con antiche iscrizioni sui due lati. Dal matroneo su in alto, vicino al soffitto ligneo, dal tabernacolo alla sinistra dell'altare, così bello che addolora nel vederlo così rovinato dal tempo. E ancora i piccoli angeli di finissima fattura rinascimentale, di marmo bianco, con i capelli e le ali dorate, che sembrano volere aprire a noi peccatori la piccola porta dorata per mostrarci il miracolo dell'Eucaristia.
Alla sinistra del tabernacolo di Innocenzo VIII si accede nel piccolo chiostro. Forse il primo chiostro costruito a Roma dai famosi marmorari. E nel chiostro, tra le colonne binate o accoppiate che sorreggono i piccoli archi, iscrizioni romane murate nelle pareti. Reperti archeologici, piccole statue sembrano echeggiare le parole delle monache agostiniane. Così le forti e splendide arcate della basilica prolungano attraverso i secoli la fede, la speranza e l'amore di tanti fratelli e sorelle che qui, con i loro corpi segnati dalla gloria del martirio, hanno testimoniato Dio e hanno fondato la fede di questa città di Roma.
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci. Con l'autore al microfono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.